Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
La roba cattiva.
Un racconto di Gianluca Morozzi tratto dal libro Nero per Nove, Verona, del Miglio Editore, 2014, prima puntata. Lo scrittore Gianluca Morozzi, classe 1971, ha già al suo attivo numerosi romanzi e graphic novels. Questo racconto bolognese compare in un'antologia che raccoglie 9 storie della quotidiana vita di provincia. Spettabile quotidiano, mi presento. Io sono l'assassino di Via del Fresatore. Prima di tutto, non sono un mitomane, ma nemmeno uno stupido. Ho scritto questa lettera al computer, nel caso mi si volesse inchiodare attraverso la calligrafia, e ho visto abbastanza telefilm gialli da spedire la lettera senza lasciare impronte. Vi scrivo soltanto per precisare un punto. Avete dato molto credito al movente razzista dell'omicidio, a quanto ho letto in questi giorni, essendo la vittima indubbiamente di colore e avendo trovato arrotolato nella sua bocca un fumetto di Superman. Il che ha scatenato associazioni con il superuomo e il chiaro messaggio di superiorità della razza bianca dato dall'assassino grazie a quel particolare fumetto, eccetera, eccetera. Ebbene, sappiatelo, non c'è ombra di razzismo in me. Sono da sempre un uomo di sinistra. Per me non c'è mai stata alcuna differenza tra bianchi, neri, eterosessuali, omosessuali e così via. Ho sempre votato per il Partito Comunista, prima della svolta della Bolognina, poi per i vari Partito Democratico della Sinistra e Democratici di Sinistra, alternati a Rifondazione Comunista, un po' per il Partito Democratico, in chiave anti-Berlusconi. Ora, dopo aver vagato tra Vendola e Ingroia, sto seguendo questa novità della lista Tsipras con un certo interesse. Non per fare una mappa del mio percorso politico, ma per spiegarvi che con il razzismo non ho niente a che vedere. Se ho ucciso quel ragazzo con un colpo di cacciavite alla schiena e poi con un altro colpo alla gola, se gli ho ficcato in bocca quel fumetto di Superman, ho avuto i miei buoni motivi, che non vi posso spiegare, naturalmente. Basta sapere questo. Mi va bene passare per un assassino. Ho ucciso un uomo a sangue freddo, del resto. Ma passare per razzista io no. Razzista mai.
Compagno che adesso beverò, mentre il compagno beve la canteremo, mentre il compagno beve la canteremo, la rillerà. Canzona che ammazza li preti,
la la
la la la la, mazza monache e preti e frai,
la 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 la
la la la la, la canzona che ammazza li preti,
la la
la la la la, mazza monache e preti e fra.
Se nasce l'anarchia, un bel pranzo sa da fa, tutto vitella e manzo, seduimo da magna.
2. Qualche giorno prima.
Frittare di monache, preti e fratici.
Oggi il campo è un sasso al centro e una foresta tropicale sulle fasce. Il pallone può rimbalzare imprevedibile sulla pietraia o andare a morire nell'erba altissima. Per fortuna non ha piovuto, altrimenti sarebbe stato tutto un tirar calci alle pozzanghere, anche se io mi esalto a giocare sotto la pioggia. Mi viene fuori lo spirito da gladiatore a ramazzare e randellare in mezzo al fango. E poi mi piace presentarmi al bar del dopolavoro ferroviario a fine partita, mostrarmi alla Carla prima di fare la doccia con la maglietta coperta di fango, i capelli incrostati, i piccoli squarci sanguinolenti sulle ginocchia. Spero sempre che questa virilità da campetto di terza categoria la possa in qualche modo impressionare. La Carla è la figlia della barista del dopolavoro ferroviario e spesso affianca sua madre al bancone. La Carla è alta quasi quanto me, ha le treccine, le spalle larghe, che a me piacciono molto in una donna, e quel pancino scoperto che mi fa morire. La benedico questa moda della pancia scoperta. Dopo le partite faccio sempre sosta al bar. Reintegro i liquidi perduti con la birra spillata dalle sue manine. Recupero le forze con i panini confezionati dalle sue ditine d'oro. Non è stupida la Carla. Ha capito che vado al bar solo per lei. Non è stupida. È sfuggente. La Carla è una ragazzetta con 5 anni meno di me e ancora tante stupide fisime in testa. Sogna il poeta alternativo, il musicista, lo sfattone da centro sociale. Deve crescere, crescerà. Forse dovevo chiedere ai miei di farmi diverso, per piacere alla Carla. Dovevo dire, «Mamma, per favore, cerca di non morire così presto, se possibile. Così non devo andare a lavorare dopo il diploma e posso diventare un poeta alternativo». Dovevo dire, «Papà, cerca, per favore, di non cadere da quell'impalcatura». Che dopo ti tocca stare a casa con la pensione di invalidità e io non posso diventare un musicista che si fa le canne e filosofeggia sui massimi sistemi. Vi seccherebbe molto non morire e non cadere dalle impalcature, per piacere? Forse la Carla sarebbe più attratta da mio fratello piccolo, che con la testa tra le nuvole ci è nato. Mio fratello ha sempre sognato di scrivere fumetti. Aveva riempito con i giornalini la sua metà di camera e ogni tanto tentava di allargarsi nella mia. Ora ci lavora, finalmente, nei fumetti. Non nel senso che li scrive o li disegna, no. Lui fa il lettering, cioè, mi ha spiegato, scrive il testo dentro le nuvolette e le didascalie, facendo attenzione a non uscire fuori dai margini. Un lavoro anche quello. Sopravvivenza. Comunque, li leggo anch'io ogni tanto, i fumetti in cui fa il lettering. Specialmente Superman. che mi piace più di tutti. Abitiamo vicini. Qualche volta vado a trovarlo e di nascosto mi porto a casa degli albi di Superman. Mi piace pensare che sia il mio fratellino a far parlare Superman nelle nuvolette. Ma non glielo dico a mio fratello che leggo i suoi fumetti. Mi sembra un po' stupido alla mia età.
Faccio la vita che fai, io vivo ai margini della città, non vivo come te, è solo un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. È solo un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada. Tutto quello che vuoi, conosco quel che vale una ragazza come te. È solo un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi il gioco di me.
Dicevo della Carla, sì, insomma, è una ragazzetta con tante fisime in testa, ma le passeranno un giorno quelle fisime. Capirà che fare un lavoro come il mio è solo un modo come un altro per portarsi a casa uno stipendio, che aggiustare le centraline telefoniche non è uno stile di vita, ma sopravvivenza, che quando sogno ad occhi aperti vedo il pub che aprirò quando avrò vinto al Super Enalotto o al Gratta e Vinci, il pub che metterò su in società con due o tre amici fidati, dove potrò fare l'oste simpatico dietro il bancone e far suonare dei giovani musicisti blues nel palco che farò costruire. Lo aprirò un giorno, il mio pub. Io gioco difensore, maglia numero 5, sempre nei bassi fondi del pallone, un po' in seconda categoria, ma più che altro in terza. Questa è la mia dimensione, mica mi lamento. Oggi è una domenica mattina di mezza primavera, col centrocampo duro come il ferro e le fasce morbide d'erba rigogliosa. Come pubblico abbiamo le mogli dei giocatori e i pensionati, che hanno già comprato il giornale e fino all'ora di pranzo non hanno niente da fare se non vederci trotterellare nelle maglie giallo-nere. È metà primavera, ma nei muscoli ho ancora tutto il freddo dell'inverno. Ho il polpaccio destro che sembra una fibra limacciosa, sembra sughero. Ho fatto mezz'ora di corsa e di scatti solitari prima della partita, ma non si è mica sciolta la poltiglia schifosa nel polpaccio. L'allenatore Bottazzi ha una rosticceria che l'ufficio d'igiene ha fatto già chiudere due volte. A inizio stagione si è innamorato della difesa a tre. Ha deciso che la difesa a quattro è roba del Mesozoico. «Ormai fanno tutti la difesa a tre», ha detto. «E io, che ho sempre giocato al centro della difesa, mi sono adattato a fare il centrale di destra. Da quando ho iniziato a giocare, un secolo fa, non ho mai discusso le scelte dell'allenatore. È un codice di autodisciplina che mi sono imposto. Devono esserci delle regole in una squadra. E una delle regole è: quel che dice l'allenatore si fa, anche quando è un cretino integrale come Bottazzi. Anche se non sono a mio agio a fare il centrale di destra, se l'allenatore dice che devo giocare a destra, io gioco a destra. Poco convinto, certo, ma le riserve le tengo per me. L'importante in una squadra è avere un'organizzazione, anche se è un'organizzazione del tutto idiota. Bisogna che ci sia».
Oramai mi consola oramai mi sorvola l'amore. Baci dal cielo, leggeri come fiori di melo, gocce di mercurio dal cielo. Sono immune, oramai è come un fiume, l'amore invano, così leggero.
4. Oggi giochiamo contro la Locomotive Caserme Rosse, la squadra del mio nemico giurato, Zatterone. Lo chiamiamo così nell'ambiente per via di quegli enormi piedi appiccicati in appendice a due ridicole gambette storte. Sono 13 anni che odio Zatterone. Lo odiavo agli esordi, quando ero un difensore giovane e reattivo, e lui un centravanti rapido e guizzante. E lo odio adesso, dopo 13 anni di botte, calcetti, gomitate, di duelli sul filo del fuorigioco, vinti un po' da me e un po' da lui. Adesso che siamo tutti e due vecchi, lenti e a fine carriera, adesso che siamo ridotti ad arrangiarci, a giocare d'esperienza, non è cambiato proprio niente. Ci disprezziamo sempre come il primo giorno, Zatterone Dio. Nei primi minuti di partita l'ho incrociato un paio di volte. Ci siamo sputati addosso, non visti dall'arbitro. Ci siamo tirati un paio di stecche dolorose, sibilando gli insulti che ci regaliamo da 13 lunghi anni. Ma più che altro Zatterone si è incrociato con Marangoni e con lo Slavo. Marangoni gioca al centro della difesa. Il nostro Slavo, dal nome impronunciabile, gioca sulla sinistra. Zatterone tende a partire dalla sua fascia destra per convergere verso il centro, per cui se lo sono accollati loro due. Io, da centrale di sinistra, ho dovuto rintuzzare gli attacchi del numero 7, il ragazzo nero della Locomotive. Il nero della Locomotive Caserme Rosse è alto come una pertica e gioca seconda punta, di quelle seconde punte che partono da lontano, prendono velocità e rompono in aria rapide come un pendolino di slancio. I giocatori alti sono lenti in genere, con quelle leve lunghe che si ritrovano. Questo, invece, sfida le leggi di natura. Appena a un metro di spazio comincia a turbinare quelle sue gambette secche da trampoliere e in un attimo schizza sull'erba come una moto falciatrice. E io ho sempre questo polpaccio rigido, questo cartone schifoso nei muscoli.
Oh,
Al 20° minuto Zatterone fa il suo giochino preferito, ovvero va addosso a Marangoni e poi si lascia rimbalzare all'indietro, cade in area e finge di aver subito fallo. Ora sta strillando come un'aquila in ginocchio per impietosire l'arbitro e farsi regalare un patetico rigore. Ha le mani giunte, gli occhi spalancati, i lineamenti stravolti dalla sua fasulla indignazione. Un grandissimo caratterista, il buon vecchio Zatterone. Un signor attore. Non ho ancora finito di insultarlo, di gridargli in faccia che fa schifo, che fa pena a guardarlo, che il 7 arpiona un pallone sulla fascia con le sue gambe lunghissime e riparte come un proiettile. Ha un sacco di spazio davanti a sé. Sta prendendo velocità. Calibra la falcata per saltare come un birillo il difensore che ha davanti, che sarei io. Io, che con gli anni sono diventato sempre più lento e macchinoso, che ho questa brutta sensazione di muscoli a fine carriera, di polpacci stufi marci, di scivolate, calcioni e tacchettate. Io, che mi preparo ad affrontare il numero 7 che sta arrivando come un ciclone. Lo aspetto, con le braccia lungo il corpo, il bacino all'indietro, pronto a far passare o lui o la palla, non tutti e due insieme. È un attimo. Il ragazzo nero mi punta come se fossi un tordo. Finge di aggirarmi a sinistra. Allungo la gamba per intercettare il pallone o al limite il suo stinco. Ma il pallone non c'è più, l'avversario nemmeno. Ci metto un secolo a girarmi, stordito dalla finta. Il 7 mi ha superato e ora sta affrontando il nostro portiere in uscita disperata. Marangoni corre a coprire la linea di porta. Il 7 guarda Marangoni, l'ultimo disperato scudo umano tra lui e il gol. Finge di tirare. Invece mette il pallone in mezzo, dove Zatterone si è rialzato dopo la patetica sceneggiata. Ed è lì, immobile, idealmente ghignante, al posto giusto, nel momento giusto, per approfittare del pacco dono e ciabattare il pallone nella porta vuota, per poi esultare come un bambino di 6 anni, correndo per tutto il campo, pugni al cielo. Il deficiente.